Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Questa vertigine non è periferica, con la dottoressa Silvia Cornaghi e la dottoressa Gaia Panella.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Neuropod. Io sono Gaia Panella e sono un medico specializzando in neurologia dell'Università Milano Bicocca. Oggi abbiamo qui con noi la dottoressa Silvia Cornaghi, neurologa presso la SST di Pavia, ospedale di Voghera. In questa puntata parleremo di vertigini, più in particolare di vertigini di origine centrale nel contesto della neurologia d'urgenza. La vertigine è un sintomo particolarmente rilevante per la neurologia d'urgenza, sia per la sua frequenza, sia per la gravità delle malattie delle quali può essere il sintomo. Quanto a frequenza, la vertigine motiva dal 10 al 20% degli accessi in PS e nel 25% di questi casi è il sintomo di un ictus, diagnosi che viene mancata in fase acuta nel 35% dei casi. La vertigine è tra i più comuni sintomi di esordio dell'ictus del circolo posteriore e solo il 27% di questi pazienti presenta anche dei segni neurologici focali. Pertanto, stabilire dei criteri per poter valutare se una vertigine acuta non associata ad altri segni è centrale è di grande importanza. E da qui la prima domanda: qual è il modo migliore per approcciare al paziente con sindrome vertiginosa nel setting dell'emergenza-urgenza? Partendo dall'anamnesi, quali sono le red flags che possono indirizzarci verso un'eziologia centrale o periferica?
Buongiorno a tutti. Dunque, il primo scoglio lo si incontra a livello preospedaliero. È un'esperienza comune per i neurologi consulenti in pronto soccorso che la vertigine non motiva l'attivazione di un codice ictus. In effetti, se consideriamo ad esempio la scala di Cincinnati, pensata proprio per individuare i sintomi dell'ictus nella fase preospedaliera, la vertigine non è tra gli items considerati. I protocolli di allerta per lo stroke dovrebbero invece includere i pazienti con sintomo vertigine. Anche una volta giunti in pronto soccorso, questi pazienti solo occasionalmente vengono considerati come papabili per una procedura tempo dipendente. E spesso vengono valutati prima dal consulente otorino-laringoiatra che non dal neurologo. Si dovrebbe utilizzare per il triage dello stroke l'acronimo BFAST, che ricorda di considerare Balance e Eyes, oltre a Facial Drooping, Arm Weakness, Speech Difficulties e Time. Proprio perché partiamo già in debito di tempo, la nostra valutazione anamnestica dovrà essere più semplice possibile. Nell'ottica dell'esecuzione di procedure tempo dipendente, dovremo porre particolare attenzione quando ci troviamo di fronte a un primo episodio di vertigine acuta a insorgenza spontanea. Considereremo come ulteriori elementi di allerta innanzitutto la presenza di fattori di rischio vascolare, che rappresentano il più forte fattore predittivo per la diagnosi di una vertigine vascolare, appunto. Inoltre la presenza di ipoacusia, che può essere assieme alla vertigine la presentazione di un ictus ischemico nel territorio dell'aica, e di cefalea o dolore al collo, che sono campanelli d'allarme per emorragia cerebrale o dissecazione di un'arteria vertebrale. Un altro dato anamnestico importante sono fattori precedenti la vertigine. Infatti, un trauma cranico o un colpo di frusta devono porre il sospetto di dissecazione dell'arteria vertebrale. La valutazione dei fattori precedenti la vertigine è importante anche per orientare verso diagnosi eziologiche diverse da quella vascolare, ma che sono ugualmente importanti in fase acuta in quanto richiedono un intervento tempestivo. Ricordiamo in particolare la sindrome di Wernicke, che si manifesta con atassia e vertigine ad esordio subacuto e deve essere sospettata e tempestivamente trattata in soggetti a rischio. Ci sono altri dati anamnestici che sono però meno significativi o talora fuorvianti addirittura ai fini di una rapida e corretta diagnosi. Tra questi, le caratteristiche del sintomo vertigine come descritte dal paziente. Queste sono state dimostrate essere un fattore sul quale il personale medico fa un affidamento eccessivo. L'andamento temporale dei sintomi può essere variabile anche nelle prime ore dall'esordio, con possibili marcate fluttuazioni dell'intensità della vertigine anche in relazione con la posizione e il movimento. Se poi consideriamo i primi giorni dall'esordio, sia vertigini episodiche che continue possono essere centrali. La presenza di fattori scatenanti, in particolare il passaggio da seduti a supini, può suggerire di valutare la diagnosi di una vertigine posizionale parossistica benigna. Ma bisogna ricordare che il dato anamnestico non è di per sé sufficiente, perché diverse vertigini centrali possono essere scatenate o marcatamente accentuate dall'assunzione della posizione supina.
Grazie. La seconda domanda è: alla luce dei nuovi criteri diagnostici per la vertigine vascolare recentemente pubblicati, come identificare correttamente e confermare velocemente i casi sospetti di vertigine centrale vascolare?
I criteri recentemente pubblicati consentono la diagnosi di vertigine vascolare acuta, prolungata, transitoria o in evoluzione in pazienti con sindrome vestibolare acuta, definita a sua volta come presenza di vertigine, nausea e vomito, intolleranza per il movimento ed instabilità. Per la diagnosi di vertigine vascolare è necessaria la dimostrazione di lesioni congrue con sintomi e segni, e queste non possono essere rilevate in acuto, nemmeno qualora avessimo a disposizione la risonanza magnetica in pronto soccorso, perché la DVI ha una percentuale di falsi negativi nelle prime di 48 ore del 12-50%. Per poter porre diagnosi di probabile vertigine vascolare, in assenza in particolare di segni neurologici focali centrali, il dato fondamentale è semeiologico. La presenza di segni oculomotori, troncoencefalici o cerebellari, come ad esempio la dismetria dei movimenti saccadici, l'alterazione dei movimenti di inseguimento lento o lo sternoplegia internucleare, è indicativa di vertigine centrale. Ma anche in caso di assenza di queste alterazioni, abbiamo uno strumento di valutazione semplice e molto sensibile, codificato dall'acronimo HIMSS, ovvero Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew. Il risultato di questi tre test, effettuati nei pazienti con vertigine acuta dai medici emergentisti, si è dimostrato più sensibile anche della DVI effettuata nelle prime 48 ore. E allora vediamo quali sono gli elementi dell'INS che dipongono per una vertigine centrale. Head Impulse Test normale, la presenza di nistagmo con caratteristiche centrali e la presenza di skew deviation. L'Head Impulse Test si effettua ruotando velocemente il capo del soggetto mentre fissa un bersaglio. Se il soggetto mantiene gli occhi sul bersaglio durante il movimento della testa, il test è normale. Se il soggetto effettua dei movimenti di correzione per riportare gli occhi sul bersaglio alla fine del movimento del capo, il test è patologico. L'Head Impulse Test patologico per rotazioni del capo in una direzione è indicativo di un deficit vestibolare da quel lato. Il nistagmo, indicativo di un deficit vestibolare unilaterale acuto, è un nistagmo a scosso orizzonto-rotatorio, che ha la stessa direzione in tutte le posizioni di sguardo e maggiore intensità nella direzione della fase rapida. Qualunque altro tipo di nistagmo, che sia verticale, torsionale, orizzontale puro e con direzione differente nelle diverse posizioni di sguardo o anche pendolare, è da considerarsi un segno centrale. La skew deviation, infine, è un disallineamento oculare sul piano verticale ed è indicativa di una sofferenza delle vie otolitiche a qualunque livello, da periferico a talamico, ma è presente con maggiore probabilità nella sofferenza delle vie vestibolari centrali. Una volta che avremo trovato degli hints indicativi di una vertigine centrale, nel caso di un primo episodio di vertigine acuta, anche isolata, dovremo effettuare in urgenza un attack dell'encefalo e un angiotac dei vasi intra- ed extracranici. Se la presentazione clinica e i fattori di rischio depongono per una vertigine vascolare, dovremo attuare le stesse procedure terapeutiche che metteremo in atto in caso di altri sintomi e segni di un ictus ischemico acuto.
Grazie, grazie mille per questa risposta molto esaustiva. E invece, quali possono essere i mimics di una sindrome vertiginosa che sembra una vertigine vascolare ma che in realtà non lo è? E viceversa, in quali occasioni possiamo trovare segni periferici che si associano a vertigine di origine centrale?
Dunque, potremmo trovare dei segni di vertigine centrale nel caso di un episodio di emicrania vestibolare. Questa si può manifestare sia con segni vestibolari periferici che centrali, sia durante l'episodio vertiginoso che nell'intervallo libero, e può avere un esordio acuto. Per porre una diagnosi di emicrania vestibolare, però, sono necessari in un paziente con storia di emicrania attuale o pregressa 5 episodi di vertigine di intensità moderata o severa, con durata da 5 minuti a 72 ore, associata almeno nel 50% degli episodi a cefalea con caratteristiche emicraniche, a sintomi neurovegetativi o ad aura visiva. Quindi, Se ci troviamo di fronte ad un primo episodio di emicrania vestibolare, in assenza di altri segni neurologici, l'unico elemento utile al sospetto diagnostico potrebbe essere un'anamnesi positiva per emicrania. Anche in tal caso, però, dovremo procedere all'esecuzione degli esami diagnostici nell'ipotesi di una vertigine centrale, soprattutto in presenza di red flags, ovvero di ipoacusia e fattori di rischio vascolari, ricordandoci che la cefalea associata alla vertigine può essere a sua volta un campanello d'allarme per emorragia cerebrale. Invece, viceversa, per rispondere alla tua secondo punto, in caso di deficit vestibolare periferico acuto, ad esempio una neurite vestibolare sinistra, ci aspettiamo di osservare un'alterazione delle impulse test per rotazioni del capo verso sinistra, un nistagmo orizzonte rotatorio che batte verso destra, alla stessa direzione in tutte le posizioni di sguardo e maggiore intensità nello sguardo verso destra. Infine, l'assenza di skew deviation. Questi segni potrebbero essere presenti anche nel caso di una lesione a livello del punto di ingresso delle fibre del nervo vestibolare nel tronco dell'encefalo, una possibilità naturalmente molto problematica. In un lavoro del 2008 sono stati considerati 83 pazienti con vertigine acuta, nistagmo orizzonte rotatorio ed instabilità, senza associati sintomi uditivi e senza segni cerebellari, quindi con una presentazione compatibile con una diagnosi di deficit vestibolare unilaterale acuto. E sono state confrontate le caratteristiche dei pazienti con diagnosi definitiva di neurite vestibolare, 40 di questi 83, o di pseudoneurite, 43 pazienti, questa risultata dovuta a lesioni vascolari ischemiche in 23 pazienti, demielinizzanti in 12 pazienti ed emorragiche in 8. Gli autori hanno trovato che la presenza di skew deviation era il singolo segno più specifico per una pseudoneurite, non essendo stata riscontrata in nessuno dei pazienti con neurite vestibolare, ma aveva una bassa sensibilità. Una sensibilità e una specificità del 92% per diagnosi di pseudoneurite si raggiungeva però con la valutazione combinata degli HINTS, oltre che con la valutazione della presenza di un'alterazione dei movimenti oculari in seguimento lento e con la valutazione di presenza di fattori di rischio vascolari. Termino segnalandovi che potete trovare dei link a dei video dimostrativi delle modalità di esecuzione dei test HINTS, oltre delle note bibliografiche, sul sito www.neuropod.it in coda razionale di questo podcast.
Grazie, grazie mille. Ringrazio a nome di tutto il team Neuropod la dottoressa Colnaghi. Quindi per concludere abbiamo visto come la vertigine ad esordio acuto rappresenta una sfida nella pratica clinica del neurologo e dell'urgentista. Risulta di fondamentale importanza effettuare una corretta raccolta anamnestica già in triage usando ad esempio l'acronimo BFAST ed una valutazione clinica mirata attraverso l'esecuzione dell'INS. Grazie a questi dati anamnestici e semeiologici è possibile arrivare a formulare velocemente una diagnosi e quindi intraprendere il trattamento più corretto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Neuropod. Vi invito a seguire le prossime. Un saluto a tutti.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.